Grazie a te. Allora, buonasera a tutti voi. Grazie a Don Ciccio per l'invito a vivere con voi queste sere. E appunto, secondo il ritmo che Don Ciccio ci diceva, che speriamo possano aiutarci a vivere meglio la Quaresima, questo tempo forte e che la Chiesa ci offre ogni anno, no? In arrivo, per prepararci alla Pasqua, che è la festa più importante per noi cristiani. E facendo degli incontri in questo tempo, parlando appunto dell'inizio di questo tempo quaresimale, e una signora mi diceva, però sta quaresima è già da un po' che la stiamo vivendo, no? E naturalmente si riferiva a questo tempo difficile che stiamo vivendo, che è quasi un anno che siamo in questa situazione, e allora naturalmente noi utilizziamo il termine quaresima per dire un tempo di prova. Prima di questo tempo qui, se c'era un momento di una situazione, di una malattia, di un disagio forte, eccetera, e qualcuno ci domandava come va, ci veniva dal cuore dire è una quaresima. E allora, quindi, un significato di questa parola è un tempo di prova. Dall'altra parte, come sappiamo, per noi cristiani quaresima indica i 40 giorni che i catecumeni, prima di tutto, vivevano in un cammino che era già cominciato da qualche anno, perché il catecumenato durava qualche anno, e alla fine, nell'approssimarsi gli ultimi 40 giorni prima del battesimo, che avveniva la notte di Pasqua. Nella prima comunità cristiana, e per alcuni secoli, si veniva battezzati da adulti e si veniva battezzati la notte di Pasqua. E allora questi ultimi 40 giorni erano l'ultima preparazione, la preparazione più intensa al battesimo. Ora, abbiamo ancora qualche volta qualche adulto, ma la maggior parte della nostra prassi è quella di battezzare da bambini, e lo facciamo un po' durante tutto l'anno, però noi tutti, anche se siamo stati battezzati da bambini, e non lo so voi, ma non mi rispondete, avete la mascherina, dovete stare in silenzio, quindi non dovete rispondere, ma per dire, alcune volte noi sappiamo benissimo, grazie a Dio, il giorno in cui siamo nati, ma non ricordiamo il giorno in cui siamo stati battezzati. Qualcuno sì, è bravo, ma in generale non ci ricordiamo quando siamo stati battezzati. Allora, però, vedete, e già questo dice qualcosa di come non siamo stati educati alcune volte a cogliere l'importanza del battesimo, che è la nostra adesione a Cristo, che noi ogni anno rinnoviamo. Per cui la notte di Pasqua, durante la celebrazione eucaristica, noi avremo un momento in cui il presbitero, qui sarà Don Ciccio, che chiederà a tutti noi, a tutti i partecipanti, rinunciate al Satana e a tutte le sue seduzioni, no? E noi diremo rinuncio, credete in Dio Padre Onnipotente, eccetera, eccetera, e noi diremo credo. Ora, attenzione, è un rinnovare il nostro battesimo. Allora, è importante perché questi 40 giorni ci aiutano a prepararci, a voler essere di nuovo cristiani. Cristiani, io sono di Grottaglie, lo dico per dire che sono lì qui vicino, e immagino che anche qui a Conversano il termine cristiano tante volte significa persona, no? Cioè a Grottaglie, per dire quante persone c'erano in piazza stasera, si dice quanti cristiani stavano in piazza, anche da voi, no? Per cui il termine cristiano viene usato anche per dire persona. Però più profondamente il termine cristiano significa di Cristo. Di Cristo. Io una cosa bella che il Signore mi ha donato di fare per 20 anni, e poi con questa pandemia ho dovuto interrompere, e spero che il Signore il prima possibile mi dia di nuovo la possibilità, è quello di accompagnare gruppi di pellegrini in Terra Santa. L'ho fatto per 20 anni. E perché dico questo? Perché fra le tante cose che ho imparato andando lì, una cosa che ho toccato, mi hanno detto, è che nella lingua ebraica noi siamo chiamati, il termine ebraico è Notrim. Notrim significa Nazareni. Nazareni. Allora mi è piaciuto, perché non so se anche qui immagino, a volte per esempio nel mio paese, quando mio papà e mia mamma parlavano di una persona, per tentare di capire chi era quella persona, dicevano: ma quello a chi appartiene? A chi appartiene? No? E allora si dice: no, quello a cui le rispetta catene, no? Perché c'era stato uno che, immagino, una volta aveva spezzato una catena, e tutti quelli di casa sua erano tutti quelli di spezza catena, Quindi sarà anche così, immagino, anche qui a conversare. Allora, è bello, perché allora Nazareni significa che noi siamo del Nazareno. Apparteniamo alla famiglia del Nazareno. Mi piace molto questa cosa. Mi piace molto. E allora, attenzione, le relazioni si fanno in due. Non basta che uno dice: io ci sono, ma ci devi essere pure tu. E allora vedete, il Signore c'è e ci sarà per sempre. E allora da parte nostra dobbiamo rivolere di nuovo di essere di Lui. Anche perché ci sono tante idolatrie che vogliono farci loro. Per esempio, l'idolatria della ricchezza. Al di là di quanto abbiamo in banca, ma è il vivere per arricchirsi, che come sappiamo può diventare l'idolo della propria vita. C'è gente che guarda solo il denaro, che pensa solo a fare soldi, Al di là di quanto poi riesce a raccogliere, ma vive per quello. C'è gente che vive per la carriera, e come sapete anche noi preti siamo a rischio, no? C'è, perché anche tra i preti c'è chi vuole diventare vescovo, vuole diventare tutti i costi. E allora diventano quegli idoli che vogliono prendere il nostro cuore. E allora nel nostro cuore c'è una lotta. Quindi noi dobbiamo lottare con l'aiuto del Signore perché il nostro cuore appartenga al Signore Gesù. Quindi allora anche il cammino della Quaresima è un cammino in cui siamo aiutati a... tutta la vita bisogna lottare, non solo il tempo della Quaresima, ma il tempo della Quaresima ci aiuta di più a mettere a fuoco questo, per poter poi vivere la Pasqua del Signore e rinnovare il nostro battesimo. E allora le letture domenicali, tutte le letture del tempo quaresimale, poi anche quelle feriali, sono per aiutarci a camminare verso la Pasqua, in particolare le letture domenicali. E noi domenica prossima celebreremo la seconda domenica del tempo di Quaresima. Allora, voi avete il Vangelo, se qualcuno di voi ha anche il telefonino dove può vedere anche le altre letture, perché io vorrei commentare anche qualcosa della prima lettura che vi leggo e poi leggeremo il Vangelo. Queste letture che sono già molto, come tutte le letture del tempo quaresimale, che ci spingono a guardare la Pasqua del Signore. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, dal capitolo 22, ed è un brano molto famoso, che adesso lo leggo e voi subito sentirete, lo ricorderete. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Allora, questo brano fa parte del racconto di Abramo e Sara, sua moglie, ricordate, no? Questo racconto che si svolge nel libro della Genesi, che inizia con la chiamata di Abramo, l'invito a uscire dalla sua terra, ricordate, legato anche a delle promesse che il Signore fa, no? Dicendo: esci dalla tua terra verso la terra che io ti indicherò, quindi la promessa è di una terra, e poi l'altra promessa è quella: io ti darò una discendenza. Ricordate che Abramo era un nomade, quindi non aveva una terra, era sterile con sua moglie Sara, non avevano figli, e poi la terza promessa è: io farò di te una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, eccetera, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi la promessa di una terra, la promessa di poter avere una discendenza, di poter essere una persona feconda, la promessa di poter essere portatore di una benedizione, portatore di bene. Vedete, molto, è anche bello, sono tutte belle queste promesse di vita, intanto di una terra, perché noi abbiamo bisogno di una terra per vivere, non è che siamo puri spiriti, noi viviamo in questa terra. E come dire, avere una terra, lo vediamo anche drammaticamente con la situazione di tanto mondo, di tanta gente, no, del problema dell'immigrazione, eccetera, un luogo che sia, dove sia possibile vivere in pace, dove sia possibile gioire, riposarsi, stare insieme, eccetera, eccetera, coprirsi e stare al riparo quando ci sono le intemperie, eccetera, la nostra vita, poterla vivere in pace. Poter essere fecondi, la fecondità va per Abramo e Sara nella promessa di avere un figlio, però come sappiamo poi la fecondità sì è nell'avere dei figli, ma non è solo nell'avere dei figli, nel senso che la fecondità è ed essere persone vive, si gioca nell'avere figli, ma non si gioca solo nel non avere figli. Cioè, no? Nel senso che, per esempio, noi abbiamo incontrato sicuramente nella nostra vita e anche nelle nostre comunità a volte degli uomini, delle donne, dei preti, ma anche dei laici, che per scelta oppure semplicemente perché la vita è andata così, non sono riusciti a sposarsi, però sono state persone che, avendo amato, in qualche modo sono stati anche un po' padri e madri di tanti. D'altra parte, drammaticamente, sappiamo che a volte dei figli sono messi al mondo, ma non per amore. Per cui uno nasce da qualcuno, ma dato che quel qualcuno o qualcuna non lo ama, è come se non avesse un padre o una madre. Allora la fecondità è poter diventare una persona viva, ed è anche bello perché, vedete, poter avere una discendenza non si gioca, si gioca anche, ma non solo. Per cui anche nelle fasi della vita in cui non potremo più generare fisicamente, ma c'è ancora la possibilità, se siamo persone che in qualche modo riusciamo ad amare, a voler bene, di essere fecondi, di dar vita. E poi la benedizione, che significa portatori di qualcosa per cui altri benediranno Dio di averci incontrato. Anche questo è molto bello. E allora sappiamo che tutto il cammino di Abramo e Sara sarà un cammino lungo. 25 anni passeranno dal momento in cui Abramo e Sara ricevono l'invito di Dio e la promessa, al momento in cui arriverà Isacco. Vi ricordate? Isacco è il figlio di Abramo e Sara. 25 anni sono numeri simbolici, però dicono che c'è bisogno di un cammino. La cosa che poi questo figlio arriverà, la cosa che poi ci colpisce e ci spiazza, è che a un certo punto il Signore gli chiede di offrire il figlio in olocausto. È un brano molto difficile questo, eh? Io non ho le capacità e non ho il tempo per aiutarvi ad entrare in tutte le domande, i tentativi di interpretazione, perché per esempio gli studiosi ci dicono che questo brano potrebbe essere anche un brano che, come dire, è un brano di insegnamento, cioè nel senso che, dato che al tempo di Abramo c'erano delle religioni in cui si facevano anche sacrifici umani, allora questo brano voleva in qualche modo dire che Abramo capisce all'inizio che Dio gli sta chiedendo il figlio, ma poi capirà che invece non gli chiede il figlio, che quindi questi sacrifici umani che lui pensa, come le altre religioni, che la divinità chiede, in realtà non glielo chiede. E ancora tante altre interpretazioni, comunque è un testo che fa molte domande, che pone molte domande. Vedete, come dire, questo dono che Abramo ha tanto accolto, e poi il Signore gli chiede, no? Ora, attenzione, nella tradizione ebraica, intanto questo brano nella tradizione ebraica non si chiama il sacrificio di Isacco, perché poi di fatto il sacrificio non c'è stato neanche. Viene chiamato la legatura di Isacco. Perché è chiamato legatura di Isacco? Perché nella tradizione ebraica, intanto, si dice che Isacco, quando accade questo episodio, aveva 37 anni. Noi ce lo immaginiamo piccolino, nei film che abbiamo visto in televisione, oppure sempre c'è l'immagine di Abramo, barba bianca, no, capelli bianchi, bastone, no, così, che porta il piccolino, che lui non sa che cosa gli accadrà. Nella tradizione ebraica invece si pensa che Isacco fosse già adulto, avesse 37 anni e sapesse bene cosa il padre doveva fare e voleva quello che il padre voleva. Attenzione, perché questo noi lo capiremo meglio in Gesù, che vuole quello che il padre vuole. E allora che cosa succede? Succede che arrivano al luogo del sacrificio, che avveniva attraverso, la vittima veniva messa su una catasta di legno, e allora che succede? Che Isacco chiede al padre di essere legato, da qui la legatura di Isacco, per non fuggire quando le fiamme sarebbero cominciate. Però che succede? Che Isacco piange, Abramo piange, questo è un midrash, un racconto di commento ebraico alle scritture, le lacrime dei due sono così abbondanti che bagnano la legna. E il fuoco non prende. Naturalmente è un racconto che ci vuol dare un significato, no? Più che letterale. Però è molto bello, no? Cioè che la compassione dell'uno e dell'altro spengono il fuoco della morte. L'amore dell'uno e dell'altro vincono la morte. Vedete, già questo ci dice qualcosa della nostra Pasqua, poi, no? Dove in fondo nella nostra Pasqua noi ancora una volta contempleremo il mistero di un amore così grande, così forte, che nessuna morte potrà tenere per sempre. Attenzione, io sono un prete e, tra virgolette, per mestiere devo pronunciare la parola amore. Però vi dico che tutte le volte che lo faccio ho sempre un po' di difficoltà e preferisco pronunciarla il minimo possibile. Perché? Perché dico sempre che la parola amore è la parola più abusata che noi abbiamo, più tradita, più svenduta. Quante violenze vengono fatte e contemporaneamente viene detto: ma perché io ti amo? Ah, cazzo, mi amassi di meno, magari quella campava ancora, no? L'amavo troppo, non potevo vivere senza di lei, l'ho ammazzata di botto. L'amore, ti ho dato il mio amore, come se fosse un oggetto che io possiedo. Ti ho dato il mio amore, no? Io ti conquisterò con il mio amore. Quasi come se ti devo comprare, no? L'amore, noi pensiamo di avercelo in mano. Poi fra poco avremo di nuovo Sanremo, no? Per cui ci sarà di nuovo tutte le canzoni sull'amore, l'amore di qua, l'amore di là. Allora, che cosa vorrei dire? Voglio dire che quasi quasi noi dovremmo un po', come dire, non usiamola più per poter tentare di ritrovare qualcosa di autentico. Pensate, nella tradizione cristiana antica, quando un discepolo andava da un padre spirituale, da un Abba, e gli diceva: Abba, parlami dell'amore. Quello diceva: guarda, posso parlarti dei peccati perché ne faccio, posso parlarti della preghiera perché ci provo, posso parlarti della penitenza perché tento di farla, ma l'amore, l'amore è Dio. E chi può parlare di Dio? Allora queste lacrime di Abramo e Isacco che spengono il fuoco, vincono la morte, dice qualcosa di questo mistero di un amore più grande di ogni morte. E attenzione, la morte non è solo quella che le persone che abbiamo amato e che alcune di queste non ci sono più, ed è quella che noi ci auguriamo il più lontano possibile, ma tutti noi incontreremo. La morte è anche quella che, pur rimanendo vivi, ci fa morire. E allora le incomprensioni, le ingiustizie, le malattie, tutto quello che, pur rimanendo vivi, ci fa già sperimentare la morte. Allora noi nella Pasqua del Signore Gesù contempliamo qualcosa di un mistero dell'amore di Dio più forte di ogni separazione, più forte di ogni divisione. Qualcosa che la morte non ha potuto tenere. E vedete, è interessante che Abramo qualcosa sacrifica, abbiamo ascoltato, no? Non il figlio, ma un ariete. Alzò gli occhi, vide un ariete, lo prese, lo sacrificò. E noi sappiamo che l'ariete è il papà dell'agnello, no? E vedete, è come se simbolicamente Abramo capisce che ciò che deve sacrificare è una modalità di essere padre. Cioè, nel senso che lui, sto figlio, l'ha aspettato, no? Per 25 anni. È lungo, eccetera. Una volta che l'ha avuto, deve imparare a tenerlo in mano con le mani aperte. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi dobbiamo imparare a non voler possedere i doni che Dio ci fa. Mio figlio, no? Questo è mio figlio, l'ho fatto io. E vabbè, ma è tuo, non come un oggetto, speriamo, perché se è così, povero tuo figlio. E i doni che Dio ci fa sono dei doni da accogliere con le mani aperte e lasciarli essere doni. Vedete, la Pasqua del Signore, l'amore del Signore è la rivelazione di un amore che vuole insegnarci ad amare. Noi non contempliamo soltanto Gesù nel suo amore dicendo: Signore, sei troppo grande, sei troppo bello, sei troppo fantastico, bello, 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 ciao e me ne torno a casa mia. No, l'amore del Signore vuole amarci per permetterci sempre più di amare. Vuole lavorarci il cuore. Vuole lavorarci il cuore. Sapete, frequentare il Signore, ma frequentarlo veramente, è pericoloso. È pericoloso perché, no, noi diciamo: dimmi con chi vai, io ti dirò chi sei, no? Diciamo così. Per cui le frequentazioni, stare con il Signore, Lui vuole, amandoci, aprirci all'amore. Per cui anche questo, no, in qualche modo rinnovare la nostra fede il 3 sera, no, di aprile, che sarà sabato sera, e dire: io voglio far questo. Veramente voglio far questo. E penso e spero, no, che la risposta nel nostro cuore sia: sì, Signore, io voglio portarti tutte le mie morti, tutte le mie incapacità ad amare, partendo dalle persone che ho più vicino a me, perché vedete, le persone più facili da amare sono quelle più lontane, no? Sull'amare, non lo so, i peruani, i bambini peruani che stanno in Perù, va benissimo, 10 euro al mese, non lo so, eccetera, bellissimo, con le foto, eccetera. Amare chi ci sta vicino. E allora, eccomi dire, noi nella Pasqua portiamo questo per immergerci di nuovo nella sua morte e resurrezione che, no, può lavorarci il cuore. E allora, ecco, questo nella prima lettura. La seconda lettura ve la leggo semplicemente, ma non mi fermerò perché voglio fermarmi sul Vangelo, e tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, e dice: fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Vedete, Paolo ci sta invitando a guardare anche lui alla Pasqua, no? Al dono del Padre che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per noi. Attenzione, il Padre, Dio Padre, non ha voluto la morte del figlio. Nel senso che già un padre umano, eppure purtroppo a volte ci sono, ma non dovrebbe essere così, che un padre umano che voglia la morte del figlio, noi già lo riteniamo, che Dio Padre voglia la morte del figlio, non è così. Dio Padre che cosa ha voluto? E Gesù che cosa ha voluto che voleva il Padre? Che Gesù narrasse fino alla fine il vero volto di Dio amore a tutti noi. E narrare fino alla fine il volto di Dio amore a tutti noi e a coloro che lo rifiutano, e lo rifiutano fino a ucciderlo, Gesù dice: tu mi rifiuti, io continuo a narrarti che Dio ti ama, prendendo su di me il tuo volermi uccidere. Non so se mi sto spiegando. Gesù ha voluto, no, narrare un amore di Dio Padre che ci ama anche se noi lo rifiutiamo, che non è condizionato alla nostra risposta della serie: io ti amo se tu ti comporti bene. Ma la cosa è, io spero che tu ti comporti bene, nel senso che tu accolga la vita, ma a prescindere da questo, io ti amo e ti amerò sempre. E il mio amore non verrà meno, anche se tu mi rifiuterai, anche se tu mi ucciderai. E questo volto di Dio che Gesù viene a narrare. Attenzione, io ripeto sempre, credo che adesso non ricordo quando l'anno scorso ci siamo incontrati, ma vedete, non è importante solo credere in un Dio, ma bisogna credere nel Dio, nel vero volto di Dio, perché ci sono persone che in nome di Dio compiono orribili delitti, orribili delitti. Questo lo vediamo oggi, non lo so, nella crisi, nel mondo musulmano a volte, no? Ma attenzione, noi cristiani non siamo migliori, no? Nel senso che io, andando in Terra Santa, quando entravo nel Santo Sepolcro ed entravo nella sacrestia cattolica, dove ci sono i padri francescani, e in alto c'era, adesso l'hanno tolta da un po' di tempo perché la metteranno in un museo, c'era in una teca, in bella vista, la spada di Goffredo da Buglione. Chi di voi ha fatto un po', studiato un po' di storia, eccetera, chi era Goffredo di Buglione? È stato il primo re di Gerusalemme ed è stato uno dei conquistatori di Gerusalemme. Quando nel luglio del 1099 i crociati prendono Gerusalemme, per 3 giorni uccidono, tagliano gole, stuprano, uccidono bambini, chiunque si trovavano davanti, per 3 giorni. Dopodiché vanno nel Santo Sepolcro e celebrano un'eucaristia di ringraziamento al Signore per la presa di Gerusalemme. Allora la domanda non è solo credere in Dio, ma in quale volto di Dio? E vedete, noi crediamo al Dio che Gesù ci ha rivelato. E Gesù ci ha rivelato un Dio che è Padre di tutti. Dio tra gli uomini non ha nemici, ha solo figli, alcuni più vicini, alcuni più lontani, ma ha solo figli. E vedete, questo a volte un po' qualcosa lo viviamo anche noi, padri, le madri, volte ancora di più le madri, noi uomini siamo un po' più staccati, no? Ma anche quando un figlio percorre una via di male, la madre dice, ma è mio figlio, ci soffro, sto morendo per lui, è mio figlio. E allora Gesù viene a narrare un padre che è il padre di tutti, facendosi fratello di tutti. Ricordate che una delle ultime parole di Gesù inchiodato in croce, quale sarà? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora, questo Dio che ha consegnato il Figlio per narrare, ci ha fatto il dono più grande. Che cosa di più grande poteva regalarci il Padre, Dio Padre? La sua stessa vita, il Figlio, mettendolo nelle nostre mani. E allora il Vangelo, ed arriviamo al foglio che voi avete, dice che in quel tempo, Vangelo di Giovanni, scusate, Vangelo secondo Marco, capitolo 9, in quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Allora, questo episodio è un episodio che si svolge su un alto monte. Se siete stati in Terra Santa, oppure avete visto delle immagini, oppure speriamo di andarci. Oggi si va a far memoria di questo episodio al Tabor, al Monte Tabor. E allora questo Gesù che prende solo tre, tra l'altro dai Vangeli sembra che Gesù aveva discepoli e discepole e aveva un gruppo un po' più vicino, i dodici. In questo gruppo di dodici c'erano tre più vicini, Pietro, Giacomo e Giovanni, e fra questi tre sembra che Pietro avesse un ruolo un po' più importante. Ora, nei momenti importanti Gesù prende i tre, porta i tre con sé e andò su un alto monte. Ora, questa esperienza può assomigliare anche proprio a un'esperienza di ritiro spirituale. Sapete, ogni tanto è anche noi, no? Abbiamo bisogno di staccarci dalle occupazioni di ogni giorno, magari andare, qui non lo so, avete l'isola, no? Che è questo bellissimo convento che avete, o in qualche altro posto tranquillo, lontano, magari se non pigliano i cellulari è ancora meglio, e per stare un po' da soli, adesso vedremo anche Gesù e pregare, e sembra che è un po' quello che anche fa Gesù. E vedete anche questo, perché se Gesù da una parte era veramente Dio, dall'altra parte noi crediamo che era veramente uomo. E quindi era un uomo che leggeva le situazioni, leggeva quello che accadeva e cercava di leggerlo anche leggendo la realtà, ascoltando e anche alla luce della parola di Dio. Notate, dice, apparve con loro Elia e Mosè e conversavano con Gesù. Attenzione, qui non dobbiamo intendere che c'è Gesù e a un certo punto appare Elia e appare Mosè. Nella tradizione biblica dire Elia significa dire i profeti, i testi profetici. Quando si dice Mosè, si dice il Pentateuco, cioè i primi cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, la Torah. Allora, che cosa succede? Succede che Gesù sta riflettendo e pregando sulla sua vita alla luce della parola di Dio. Che vedete che è quello che facciamo anche noi. Noi a volte si organizza un ritiro della parrocchia, no? Noi stiamo facendo un mini ritiro, si chiama qualcuno che ci aiuta a spezzare la parola di Dio per la nostra preghiera, dove noi metteremo insieme la vita e la parola. Quindi è molto bello che Gesù cerca di mettere insieme la sua vita, che già nel capitolo 9 di Marco è una vita, da quello che noi ci viene raccontato, dove cominciavano a esserci le prime opposizioni. C'erano alcuni che cominciavano a rifiutare. Ricordate che questo non sono soltanto i farisei, gli scribi, i sadducei. A un certo punto, questo ce lo dice il Vangelo di Giovanni, alcuni dei suoi discepoli se ne vanno perché dicono: questo parlare è duro, chi può intenderlo? E ricordate che Gesù, di fronte a questi che se ne vanno, e vedendo che anche i dodici dovevano essere un attimo così, dice ai dodici: volete forse andarvene anche voi? E ricordate che Pietro non è che dice: no, no, Signore, noi... Pietro dice: Signore, e da chi andremo? Cioè, della serie, magari ci abbiamo pensato pure, no? Cioè, ma tu solo hai parole di vita. Non ti capiamo sempre, Signore. Non ti capiamo sempre, come anche in questo tempo. Non capiamo tanto di questo tempo e non capiamo di come il Signore è presente in questo tempo, no? Però allo stesso tempo, dove altro troviamo parole di vita? E allora Gesù, rispetto a questa situazione, deve leggerla, pregare, riflettere, alla luce della parola di Dio. E vedete, è molto bello perché nella preghiera che gli dà senso, che gli dà capire che deve andare avanti, Gesù fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti. Non riusciamo a capire fino in fondo, no, questa situazione in cui Gesù... Però vedete, io credo che anche quando incontriamo qualche persona che sta vivendo un'esperienza di Dio ed è nel suo cammino ed è con il Signore, il volto è luminoso. Il volto è luminoso. Guardate che, come dire, al di là delle cose che facciamo, ma molte volte ciò che portiamo nel cuore lo dice il nostro volto. Oggi ci vediamo di meno perché ci abbiamo le mascherine, ma già gli occhi battono tante volte, no? Già gli occhi battono. E chi porta qualcosa dentro ha un volto luminoso. E allora ancora di più il Signore Gesù, che sta cogliendo che il suo cammino deve continuare a narrare un amore incondizionato per tutti ed andare avanti così anche se c'è il rifiuto, fa sentire Gesù pieno dello Spirito e per cui il suo volto, tutta la sua vita, è bello anche questo accenno alle vesti, no? Come dire... ecco, quello che portiamo nel cuore si vede in tutta la nostra vita. Dicevo in particolare nel volto, ma anche in tutta la nostra vita, come, no, come mangiamo. Pensate a quelli che mangiano già mettendo la testa nel piatto, no? E non guardando minimamente l'altro accanto, e di quello se l'altro cosa può avere bisogno, no? Già quello dice: mangi con gli altri o mangi solo per te? E così via, no? Tutte le dimensioni della nostra vita dicono qualcosa nel nostro cuore. E allora tutto di Gesù, le sue vesti, sono splendenti, sono piene di vita. E questo è così bello che Pietro si lancia dicendo: Maestro, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Vedete, è più grande di Pietro e degli altri questa esperienza che dice: facciamo tre tende, tre capanne, le faccio io, fermiamoci qui. No, senza dire, vabbè, e gli altri, e le cose, fermiamoci qui. E anche Luca dirà: Pietro non sapeva quello che diceva. Infatti, vedete, Gesù non gli risponde neanche. Come dire, anche questa cosa di Pietro dice il nostro, come dire, pian piano comprendere il mistero di Dio passando anche attraverso i momenti in cui non lo comprendiamo. Il mistero di Dio è grande, il mistero di un amore senza limiti, che mica lo capiamo subito. Forse ci vorrà una vita per capirlo. Capirlo e farlo entrare nel cuore, forse ci vorrà una vita per capirlo. Quindi l'incomprensione di Pietro è anche la nostra, no? E vedete, qual è anche la cosa bella? Che Gesù non boccia mai nessuno, della serie che non manda via mai nessuno. Che li tiene, pur i discepoli con la loro fatica, lui li tiene con sé, li tiene con sé. E allora dice: venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Interessante, perché naturalmente la nube rimanda al cammino del popolo di Israele nel deserto, dove durante il giorno una nube li copriva ed era la presenza di Dio che accompagnava il popolo. E notate, quel Dio che ha tanto parlato nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento parla pochissimo. Vi ricordate un altro episodio che da poco è passato nella liturgia, in cui Dio Padre ha parlato nel Vangelo? Vi ricordate dove? Al battesimo. Quando Gesù viene fuori, si udì una voce dal cielo che diceva: tu sei il mio figlio diletto, no, in te mi sono compiaciuto. E anche qui si udì questa voce che dice: questo è il figlio mio, l'amato, in lui mi riconosco, è la mia vita. Un consiglio vi do, uno solo: ascoltate. Vedete, rinnovare il nostro battesimo poi significa che cresciamo nell'ascoltare il Signore. E ascoltare il Signore significa che Lui in qualche modo sempre più diventa il nostro punto di riferimento per la nostra vita concreta, per come gestiamo il nostro denaro, per come gestiamo i nostri beni, per come gestiamo le nostre relazioni, per come gestiamo il nostro impegno sociale e politico, per come gestiamo il nostro lavoro. Lui è una voce che ascoltiamo, perché ha da insegnarci. Questo significa essere discepoli del Signore Gesù, questo significa essere battezzati. Ascoltate. E improvvisamente, guardandosi intorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. E mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Vedete, il Signore gli dice: non dite a nessuno di questa esperienza, la capirete dopo, la mia morte e resurrezione, però loro si domandano, no? Che cosa significa risorgere dai morti? È quello che cercheremo anche noi di approfondire e domandarci che cosa significa vincere la morte, essere più forte della morte, che è la nostra unica certezza. No, io sempre dico, noi una certezza abbiamo una sola, una, tutto il resto è a fiducia, tutto, una sola è la certezza. Cosa significa che, no, quella cosa che è l'unica cosa che è più forte di tutto, noi sperimentiamo, troverà qualcosa o qualcuno che sarà più forte di lei. Qualcosa o qualcuno che sarà più forte di lei. Allora, così, questo è molto ancora di più. Che naturalmente poi nella nostra preghiera personale, nella celebrazione, nell'omelia ancora avremo modo di poter continuare ad approfondire e che questa parola ci lavori e soprattutto ci attiri sempre più al Signore Gesù. Io direi che non facciamo, non lasciamo nel silenzio, non facciamo domande o interventi, anche perché la parola ci parla, così facciamo semplicemente un momento di silenzio e concludiamo con una preghiera affidando al Signore la nostra vita e la vita di tutti in questo tempo difficile. Padre.